Il fondo che ce l'hai fatto vedere e c'erano i cordoni che andavano per così.
Ah, può essere quello in Italia. Ecco, il vostro è già di questo tipo perché ha la, no? Ha la croce diritta. No?
Ecco, qua vola
Eccolo lì, ecco.
uno svolicchia, quella
Svolicchia
di là.
già, svolicchia già, sì. Perché vedete il sogno che gli avevano detto, infatti in molti documenti loro in Francia lo mettono le cardinal de Luxembourg e quando vogliono parlare di lui dicono le cardinal. La famiglia stessa di Lussemburgo, ma lì è noblesse oblige, lo chiama sempre le
Il
cardinale,
cardinale.
il cardinale. In realtà non lo è perché non ci è arrivato, è morto prima di 20 anni, quindi. L'altra cosa che mi ha molto fatto capire perché sono arrivati qua, perché sono dei santi molto diversi. Sono delle figure che hanno vissuto dando un segno di rottura, perché loro erano tutti inseriti in una certa strada, non la volevano, non la volevano, facevano altro. E forse in questo la gente ha colto il messaggio della Chiesa, dicono no, questi sì. E allora li ha fatti passare perché altrimenti sono santi locali, voglio dire, Pietro di Lussemburgo come faceva ad arrivare in questo posto. E invece è arrivato proprio perché era un santo che aveva un messaggio diverso, attuale, che la gente per qualche motivo piaceva e quindi lo ricordava. Altrimenti i santi che nascono così lontano, Lussemburgo, Tolosa, non sono i grandi santi dell'epoca medievale, Sebastiano, quelli del mondo della Bibbia. No, questi sono santi proprio locali, San Luigi di Francia, voglio dire, a noi cosa ne può fare di meno di San Luigi di Francia? Eppure sono quelli che arrivano, perché a modo loro, beh, uno è un re, quindi in qualche modo ma c'è la corona di Cristo. Quindi, e sono quelle notizie che il mondo dei cristiani, non medievale, ma dei cristiani approva, o se non approva comunque dice, guarda, in quel tempo lì, tutti adesso gli storici dicono Avignone. Ma c'era qualcuno che si opponeva a Avignone, non aveva la forza per fare, non poteva intervenire sul Papa, sui costumi, ma poteva andare via. E lui ha fatto di tutto per andare via, nonostante appartenesse, quindi stava benissimo, dice che aveva, non so quanti servi aveva, e lui mandava via tutti i servi dei poveri. Non voleva assolutamente essere coinvolto in questo mondo così lussuoso del centro del papato di Avignone, e quindi nonostante la famiglia lo rimproverasse di continuo. Infatti dicono che sia morto perché i grandi digiuni, le grandi penitenze, pregare tutta la notte, l'ha distrutto fisicamente, infatti l'ha logorato sotto diverso. Ecco perché la gente poi lo voleva tenere.
Anche se io ho notato, cioè, ho fatto una piccolissima ricerca inerente proprio alla Santa Croce, e il duca di Savoia, quello che poi diventa Carlo Emanuele, quello che diventa poi Felice V, quindi è il duca Carlo Amedeo, com'è che si chiama? Mi sfugge, comunque. Due sue figlie, proprio nell'epoca in cui viene dipinta Santa Croce, poco prima, sposano due del Lussemburgo. Allora pensavamo, magari questo beato, che è, insomma, è arrivato anche su quest'onda, pensando anche al fatto che poco tempo prima anche i Savoia si erano appropriati del territorio monacalese, erano arrivati da poco, e quindi magari potrebbe anche essere un motivo, però non lo so, eh.
Allora, su Saluzzo perché è arrivato a Macra. Il cardinale Amedeo di Saluzzo, che era un fratello del marchese Lodovico I, è stato messo nel testamento perché doveva, come dire, curare che la prima tomba, quella che hanno profanato, venisse sostituita da una cappella. Ed è lui che ha fatto eseguire i lavori. Ma c'è di più perché quando ha preso male questo Villeneuve les Avignon ha preso male per la strada mentre camminava e l'hanno portato a casa dei Saluzzo.
Ah,
E
ecco.
quindi lui è morto a casa dei
Ah.
Saluzzo ed è forse per questo che la famiglia di Saluzzo ha poi poi fatto in modo che i pittori qualche pittore lo riproducesse nel Marchesato. Certamente è importante il luogo, perché la strada che va verso la Provenza, quindi per la gente che andava e veniva era uno di casa,
certo.
Era uno di casa e certo. Individuavano subito. Gli altri della valle dovevano sapere la storia, altrimenti non dovevano capire, certo. Perché
e si
tutta
sa
una facciata.
Per caso avuto. Se il beato Pietro di Lussemburgo ha avuto magari qualche, non so, qualche contatto con gli ebrei, roba del genere, niente, né, invece?
No,
perché noi a Santa Croce abbiamo invece il trionfo della Chiesa sulla sinagoga, e poi giusto Pietro di Lussemburgo.
Su quell'aspetto credo che...
Non c'è niente.
No, che abbia trovato
niente,
io. No.
Niente. No. Quindi non è quello l'aggancio.
Non dovrebbe, ma almeno, o ci sono degli altri documenti, ma da quel che ho visto non... No, col mondo ebraico no. L'unico che ha... qualche elemento, ma lì è più per le cose dei Catari e San Luigi era di Francia,
sì, sì.
Ma con gli ebrei direi di no. E sono santi molto particolari, sono santi che hanno fatto un cammino, non è casuale, non è mai casuale il cammino dei santi, c'è sempre una ragione. Questi avevano la fortuna di essere santi nobili, quindi la famiglia dietro interveniva, molto spesso cambiava per proprio piacere la figura, e quindi avete visto come San Luigi Nizzolosi è sempre vestito bene, lui ha sempre rifiutato quei vestiti, però la famiglia, non è come oggi se porta un figlio a comprare che dice vuoi quella roba, mettitela tu. A quel tempo la famiglia diceva ti vesti così e li vestivano come, tanto più che erano morti.
Quindi. Beh, però se guardiamo San Francesco,
ecco, le
vite che ci sono, la prima e la seconda,
esatto,
c'è già una rivisitazione di tutto.
Sì. Ma è curioso perché anche con questo Luigi di Tolosa, allo stesso modo, tu vedi l'immagine ufficiale che ha fatto dalla famiglia dagli Angiò, quello è il museo di Capodimonte a Napoli, quella tavola dove è sulla, vestito bene con la corona, che mette la corona in testa al fratello, è a Capodimonte perché per loro è il tempo di re d'Angiò, uno dei tempi più belli per Napoli, più ricchi, e lo vedi tutto, ma poi tu hai una marea di attestazioni contro, perché una è l'immagine, proprio la fotografia ufficiale, e l'altra è la realtà. Della vita di tutti i giorni, che... E cosa è brutto, cosa mi spiace un po', che questa gente, allora San Luigi non ha scritto nulla, non aveva tempo a scrivere, faceva il re. Questo Luigi di Tolosa,
niente.
Quest'ultimo ha scritto tanto, poverino, ma sempre con versioni diverse, perché forse dettava e le persone che poi copiavano non stavano con attenzione. Adesso abbiamo 15 manoscritti in giro per l'Europa, nessuno ha fatto, li ha mai messi insieme.
Niente, quindi non si può sapere.
E sono molto diversi. L'idea è bella, per cui lui racconta la vita come un viaggio. E lui dice, se tu vuoi star bene come per il corpo, devi fare certe cose, no? Evitare certi cibi, evitare certi... Per stare bene tu devi evitare certi vizi, lui dice. E allora... Fatti una regola tua, non seguire le regole degli altri.
Che bello.
Però ovviamente sono le regole della Chiesa, certo. Quindi rispetta gli altri, non rubare, non essere malvagio. E con degli esempi che lui conosceva, ma è una storia anche bella. Però diciamo che questi testi qua, qualcuno dice li hanno scritti al momento in cui dovevano farlo santo, e una volta fatto quello li hanno buttati. E quindi non c'è una produzione sua, perché sarebbe anche bello invece conoscere proprio il suo pensiero, perché comunque è una persona estremamente attiva. Lui aveva il sogno di fare i pellegrinaggi e tutte le volte il medico gli diceva no, rimettiti in santé e poi tu vai, e non ne ha mai fatto uno.
Capito.
Quindi era proprio perché con i mezzi che aveva, io avrei lasciato Avignone se sei partito in viaggio,
sì,
ma
però...
non ha potuto ed è finito. Però ha una bellissima memoria dietro, queste testimonianze, questi libri, il racconto dei miracoli, è vero, molti dicono sono fantasie, può essere, ma se cinque persone diverse raccontano la stessa cosa, con qualche differenza ma minima, cinque, con i nomi e i cognomi, io credo che un minimo di attenzione potreste anche farla. Se sono proprio cose, ma quando le versioni sono la donna che prega perché il marito non è più tornato e che è disperata perché ha tre figli e non c'è cosa da mangiare e che ha pregato tutti i santi e nessuno l'aiuta, allora va lì e passa tutta la notte in preghiera, il marito torna e sono cinque a dire ma la donna è venuta nel pomeriggio, l'altro dice ma non aveva più lacrime perché aveva pianto troppo, l'altra dice aveva un bambino piccolo con lei ma ne aveva altri due a casa, sono mette dei tripetti, ognuno ha visto una parte, ma non sono contro, non sono diversi per certe cose, però io le trovo molto belli e ce ne sono tanti di questi racconti, sia per uno che per l'altro. Per San Luigi no, c'è un, per San Luigi tutto cosa leggiamo noi è scritto dalla corte, perché anche i miracoli di San Luigi ci sono, ma sono scritti dalla corte di Francia, per cui seguono un cliché che deve essere il miracolo del re. Questi poverini qua invece sono miracoli popolari, sono miracoli che capitano nelle strade, sono miracoletti. E allora è bello leggerli perché raccontano le cose come erano, senza frontoli, senza... Ovviamente sono scritti in francese, ma sono chiari. E poi, ad esempio, mi piace soprattutto il libro che è scritto dal custode della tomba. Perché voi pensate essere i custodi della tomba, cioè di tutti i giorni devi respingere la gente che non va a scavare a prendere un osso. Dicendo no, porto a casa un pezzo, devi stare lì fermo, devi raccogliere le cere, devi raccogliere i soldi, devi pulire la tomba, devi... e tutti i giorni questo qui scrive nome, cognome, luogo, e per 3 anni lo fa, poi lo fanno partire, o non avevano più i soldi, come capita in tante cose, oppure la famiglia non ha più voluto che si facesse troppo clamore, perché anche perché sennò quei pochi resti che c'erano sarebbero stati dispersi. Eppure questo custode della tomba, che uno qualunque che abitava lì, che i primi giorni a malincuore fa questo lavoro perché si è anche preso delle botte, dice, e poi comincia invece ad avere un dialogo con chi viene e cominciano a venire quelli che dicono io devo dire cosa è successo, questo santo mi ha aiutato, e allora lui chiede, vuole testimoniare e la gente testimonia. E poi certo ci sono quelli, come farebbe Donatella, che chiederebbero io vorrei dormire una notte lì. E allora lui molte volte dice no e lo scrive, perché non è possibile dare tutti questi permessi a questa gente che vuol dormire, ma ogni tanto probabilmente lascia, certo, qualcuno, certo. Lascia qualcuno e...
per conservarli meglio,
è come i funghi, perché seppellivano in posti diversi e davano a più luoghi la possibilità di tenere la memoria del il cuore da una parte, le viscere dall'altra, le ossa dall'altra, e la gente che riceveva quello aveva ognuno un pezzo, no? Dov'era?
C'è stata proprio anche la corsa, diciamo, anche da parte delle case regnanti, diciamo, ad avere qualcosa,
un segno,
era un segno,
un osso.
Angela, la nostra volontaria, pochissimo tempo fa si è interessata dei miracoli del nostro santuario qua.
È una storia bellissima, diciamo, perché non conosciuta. Noi non abbiamo miracoli al santuario, perché non è mai stato approvato, diciamo,
certo, da, quello,
dai competenti, certo, uffici. Il libro dei miracoli, che pure era stato scritto anche dall'Armandi, che era un gesuita, quindi spesso, scritto, certo, anche bene, certo, eccetera, ma per motivi vari. L'ultimo, però questo glielo posso dire perché l'ho trovato proprio ed è stata una cosa che ha colpito un po', l'ultima volta, la terza volta in cui hanno respinto al mittente, al vescovo Castrucci, Monsignor Castrucci, il terzo tentativo, hanno giustificato dicendo che erano incomplete, questa era di solito la cosa di base, e poi la seconda motivazione è che l'accettare, il pubblicare il libro dei miracoli del santuario di Vico avrebbe potuto portare detrazione alla Sacra Casa di Loreto.
Questo è certo.
Cioè,
si è privilegiata
in quel periodo, aveva avuto un calo, sì, diciamo, di pellegrini,
ah, c'era stato il
santuario di Lucca, il santuario di Reggio Emilia,
no,
di
è indubbio che c'è una...
cioè sono sempre molto...
A me è capitato quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, ma adesso hanno 50 anni, sì, un po' di qualche... insomma, lasciamo perdere, qualche tempo fa ero finito a, lo dico anche, San Costanzo al Monte, che adesso è restaurato vicino alla Valmare, un santuario benedettino in alto, proprio bello. E lì il custode che aveva aperto era un uomo dei boschi proprio, perché abitava lì, funghi, e aveva proprio tanti funghi per la stagione in cui c'erano, e mi ha detto, io ero giovane, mi ha detto, ma guardi, le faccio vedere qualcosa che le interessa di sicuro. E mi porta in una cripta dove ci sono una marea di ossa. E dice, questi sono i primi monaci. E io sono il custode qui. E a me tenerli tutti qui non piace. E allora mi ha guardato e mi ha detto, e se lei scegliesse una testa? Uno come lei se la porta a casa la fa stare bene. Io ho pensato, mia madre mette me la testa e tutto fuori casa, guardi. Allora prenda un osso, dico, guardi che tutti prendono un osso, dicono, un osso della mano, dico, ma
poi è bella.
Avevo sentito dopo che aveva offerto altri studiosi e qualcuno c'era cascato, voglio dire, perché lui diceva, ne ho talmente da guardare, ne portassero anche via qualcuna loro, ne ho meno controllo. Ecco, questo era
una cosa, bella.
Ed è un po' il tipo di questo qui che racconta i miracoli e dice, allora la notte no, però se proprio ogni tanto qualcuno insiste tanto, che dorma qualche ora, voglio dire, dormire no, ma qualche ora sì. E poi quello che è curioso, in due casi si sono salvati, perché questo per Pierre de Luxembourg, un domenicano, persone che avevano grossi problemi, loro lo chiamavano malattia degli intestini, non so cosa corrisponda, comunque ha fatto bere della terra della tomba mista del latte, perfettamente guariti. E il domenicano diceva, è la terra di Pierre de Luxembourg, però l'ha data solo a due. Se era una cosa così potente, poteva, no? Anche perché doveva essere una bella. Però a due, due sono stati curati con la terra della tomba, addirittura, che era il massimo. E avevano fatto una grandissima offerta, ovviamente, al santuario. Perché, te la porti dentro,
certo,
te la porti, certo, dentro, veramente.
Certo.
Molti altri casi, gli ex voto erano tutti di cose di cera, non portavano soldi. E c'è addirittura un toscano, perché quando questo Pierre de Luxembourg è sepolto, c'è un banchiere toscano in quei tempi a Avignone, e guardate che cose strane, un banchiere toscano non credente, no? Che racconta del suo viaggio a Avignone e dice che una sera è colpito da delle luci strane, va in piazza e gli dicono che c'è una sepoltura e lui vede, dice, centinaia di candele accese, era la morte di Pierre de Luxembourg. E quello è un, lo usano gli storici per vedere come certe volte le notizie dobbiamo stare attenti a prendere da fonti diverse, non solo a credere a cosa dice, credere fra virgolette, cosa dicono racconti la Chiesa, ma va a vedere cosa dicono gli storici del tempo, se qualcuno passava in quelle città. E questo, che un banchiere fiorentino che proprio dice che faceva tutt'altro che andare per miracoli, racconta di questo chiarore a Avignone e del suo andare sulla piazza e sentire la gente che dice, e Pierre de Luxembourg, ci sono più di 100 candele accese. Quindi 100 candele vuol dire quante persone ci sono state. Veramente, certo, è un movimento popolare. Ed è bello perché sono altri elementi, non sono come dei francobolli che poi uno mette insieme, certo, e dice, ma allora qualcosa c'era proprio se si muovevano così. Quindi,
certo,
sono bei segnetti. Di... Poi era un italiano, quindi mi fa piacere, sì, sì, che... Sì, sì. Anche l'Italia in qualche modo si è intervenuta, certo, in questa storia qua.
Certo. Noi ti ringraziamo. Come sempre, come sempre. Grazie mille. Sempre. Grazie. Ecco, io torno adesso ancora, scusatemi.